Benissimo, da questo momento si parla sol che bene, eh?
Solo bene. Allora, buonasera a tutti e grazie, benvenuti.
Grazie, benvenuti, grazie di essere qui a soffrire questo caldo immenso con noi sotto il tendone, che anzi noi un po' di aria qua ce l'hanno.
Sì, noi ce l'hanno messa, voi là avanti state peggio sicuramente, esatto. Grazie. Perché vi vediamo tanti, vi vediamo, dicevi bene prima di iniziare, questo è un appuntamento, è la prima fiera campionaria che ha aperto in Italia dopo la pandemia e sicuramente è un piacere per quanto mi riguarda essere qui, perché sono in compagnia di un'amica che è Alessandra, una persona che al di là delle mani d'oro ha un'anima d'oro e quindi un'amica. E poi mi fa piacere il fatto che finalmente, come stavi osservando tu in maniera molto giusta, questo può essere un momento di ripartenza, un momento nel quale la gente, come siete voi, seppur distanziati, siete seduti insieme, avete le vostre belle mascherine, però state passando del tempo facendo un giro, frequentandovi, stando insieme senza paura e volendo ritornare a una cosa che, lo dice la parola stessa, si chiama normalità, che poi è la vita.
Esatto, il bello di essere noi, di essere ancora, non dover pensare, avere paura a toccarmi, mi tocchi, non mi tocchi, mi parli, non mi parli, ce l'hai, non ce l'hai. Io poi ho fatto il secondo giro di vaccino e lo dico, in culo al Covid, là.
Avanti.
Perché quando ci vuole, ci ha talmente tanto rotto le scatole, veramente un anno e mezzo che ci rompe, ci ha rovinato la vita e adesso ce la prendiamo indietro con tanto di interessi, perché adesso dobbiamo vivere più intensamente di prima, perché dobbiamo recuperare un anno e mezzo, hai capito? Ecco.
Alessandra, ma in questo anno e mezzo, come tutti, tu sei stata chiusa?
No. Non dire mai che questa cosa,
no,
qua,
la scuola
sono stata un po' meno aperta.
C'era la scuola?
Certo che sì, dei giorni ero da sola io e mia figlia, però c'eravamo,
no?
Non veniva la gente, ma io mi sono proprio proibita di chiudermi.
Quindi tu stavi aperta?
Sempre stata aperta.
Però ti volevo dire questo, ci parli un po', perché è importante, la scuola della Spisni è una scuola che richiama tanta gente dall'estero, ci sono giapponesi, cinesi, coreani, americani, Nord Europa, da tutto il mondo arrivano. Perché arrivano, è chiaro, perché si impara un'arte, non si impara un mestiere, si impara prima di tutto un'arte, data l'arte diventa poi un mestiere. Hai già visto ritornare qualcuno dall'estero? Cioè, c'è una ripresa dell'estero?
Allora, devo dire la verità che abbiamo avuto, dunque, per tutto l'anno 2019 e anche questo 2020, nel 2019-2020 hanno slittato tutti questi stranieri, slittando proprio, da, fai conto, marzo 2019 l'hanno portato a marzo 2020 e adesso ce li abbiamo a marzo 2021, quindi persi nessuno, a meno che qualcuno non sia morto strada facendo, li rivedremo nel 2021-22. Ma ciò nonostante abbiamo avuto anche un belga che ha fatto il professionale, quindi è venuto per 3 mesi, veniva dal Belgio dicendo appunto: ma tu come fai? Ah, io in qualche modo faccio, ma arranco ma arrivo, e difatti è venuto e l'ha fatto. Abbiamo avuto qualcuno che magari era autorizzato a essere perché aveva un convegno, aveva delle cose. Cioè, è talmente tanta la voglia di fare delle cose, la voglia di vivere, che non hanno mai smesso. Certo, non posso dire che tutto fosse regolare, normale, naturale come prima, tant'è che noi quest'anno siamo riusciti a fare un sacco di professionisti italiani, cosa che non capitava da tanto tempo, e avremo di contro tutto l'anno prossimo, che sono gli stranieri che stanno recuperando quello che avevano già prenotato prima. Però, insomma, come si dice, il mondo è tondo, va bene che ci siano tutti, perché non è solo per il mestiere, l'italiano è un modo di vivere, è un modo di essere, è la vita, è questo che vogliono venire a imparare, a vivere.
Brava, questa è una notazione fondamentale. Cioè, quindi il tuo allievo tipo dell'estero, da ovunque venga, È interessante quello che hai detto, cioè non vuole venire solo ad imparare l'arte e il mestiere, ma vuole imparare a capire come si vive in Italia, in questo caso a Bologna, perché è la scuola
certo,
a Bologna.
Sì, l'arte nostra, cioè come noi affrontiamo la vita, come noi affrontiamo le cose, è unica. Siamo fuori dagli schemi, siamo fuori da ogni logica di alcuni paesi, poi distanti anni luce. Devi vedere i giapponesi, cioè ci guardano all'inizio, sono così con gli occhi fuori. Poi van via che fanno i brindisi e fanno volare, capito? Cioè, vuol dire.
Però all'inizio arrivano figli di un'altra cultura.
Certo, certamente. Io ho avuto degli allievi che sono diventati degli ottimi professionisti, un anche una scuola a Tokyo. Ma sai cosa vuol dire le fotocopie? Se per caso a uno ho sbagliato, gli ho fatto la piega sbagliata in un raviolo la prima volta, non c'è verso, li fa tutti così.
Cioè come non, te lo vede la prima volta, quello non, lo ripete.
Non c'è fotocopiatrici, tutti uguali. Gli ho dovuto buttare via il metro, aveva i primi 10 centimetri del metro da muratore, perché quando doveva tagliare la roba andava col metro. Ho detto no, si deve andare col cuore, non col metro.
Brava, si va col cuore ma non col metro.
Gliel'ho dovuto buttare via, non ce la facevo a fare senza, lo sono diversi da noi, non c'è da fare.
È un'altra cultura. Senti, mentre invece prima parlavi del corso professionale, cioè che corsi ci sono da te? Perché questo è bello, perché tante volte quando ci vedono insieme così la gente mi chiede, no? Quindi capisco che c'è voglia di sapere in effetti come funziona, perché poi anche quando si va sul tuo sito, ricordiamolo,
www.vsb-bologna.it, lo sanno tutti.
Facciamo un applauso
sempre,
perché di solito è un problema dire io non so mai dire un sito, lo leggo fino all'ultimo, poi faccio per dirlo e mi incarto.
Allora, ma tu lo sai,
56 volte.
Ma tu lo sai, mia figlia com'è, non mi permette di incartarmi.
Ah, no,
ho imparato benissimo.
Ah, la Stefania dai ti ha fatto. Ecco, e lì trovate delle informazioni, però dacci tu delle informazioni di prima mano sul corso, perché io se voglio iscrivermi al corso quello professionale non posso farlo.
Certo che no, prima devi fare il corso amatoriale, se hai le caratteristiche ti metti in coda, perché per esempio adesso credo siamo al 2023 a fare la prenotazione, perché non è un mestiere, se devi avere un po' di tuo, perché come dire, a cantare imparano tutti, però imparare in 3 mesi a diventare un professionista ci vogliono delle caratteristiche, ecco. E se no comunque ci siamo divertiti, perché fai il corso amatoriale, impari, ti gestisci la tua sfoglia, ti gestisci le tue cose e ti diverti lo stesso. E se no ci sono i turisti, vengono per un giorno, provano, fanno, pasticciano, consumano quello che hanno preparato, mangiano, si divertono e vanno via come i fuochi artificiali, vanno e come arrivano esplodono, raccontano quello che è successo, fanno e mandano altra gente e raccontano dell'Italia, della nostra cultura, del cibo, parlano del parmigiano piuttosto che io uso solamente parmigiano, sapete che a Modena e Bologna abbiamo quei due pezzettini e non si transige, quello è, perché quindi parliamo dei nostri prodotti, della nostra cultura, della nostra storia, del nostro territorio, è una cosa importante, è per questo che la gente viene, non tanto perché, anche perché così mi chiedono cosa fa Raffaello durante te cosa fai, perché invece io lo so che tu fai col cibo.
Sì, no, beh, io devo dire la verità, non so fare i dolci, però sono uno che segue, io ho tutti i suoi libri e adesso è molto veloce anche andare a seguire, io la sera, quasi tutte le sere prima di addormentarmi, come faccio un giro su Instagram, faccio un giro su YouTube e vedo che cosa porta di nuovo, cosa sono, e devo dire che una grande caratteristica di Alessandra è quella di trasmettere la sua anima. In che senso? È una donna pragmatica, è una donna coi piedi per terra, è una donna che sa esattamente cosa vuole e cosa non vuole, tant'è vero che lei dice qua io metto un parmigiano 24 mesi basta, là ci vuole 30 mesi, lì frigo con lo strutto, là civretto il burro. Però una caratteristica della Spisni, e mi piacerebbe poi sapere da dove ti nasce, è quello che in tutte e quasi le sue ricette dice a un certo punto: io te lo sto consigliando, io lo faccio così, te fai come ti pare. Quindi
certo,
questo ci identifica che è pragmatica, è coi piedi per terra, sa cosa vuole, sa cosa non vuole, ma ha un'altra cosa che si sposa poi bene col fatto di insegnare, perché chiaramente è una cuoca, è una donna che sa far da mangiare, ha un sacco di ricette, ma poi, come si suol dire, il busillis, cioè la sostanza, la ciccia di tutta questa situazione, è che lei, insieme a Stefania e agli altri collaboratori, insegna, tramanda un pezzo fondamentale della nostra cultura. La cultura non è solo Michelangelo Buonarroti, Alessandro Manzoni, piuttosto che Dante Alighieri, quella è parte della,
cioè, abbiamo tirato lì giù due a caso, così.
Ma è cultura, ragazzi, è cultura, l'identità, e il cibo è identità. Però ripeto, quindi tu sei molto decisa, però in quel fai come ti pare c'è un grande rispetto del gusto dell'altro.
Esatto.
Come nasce questa cosa? Cioè, tu ce l'hai da bambina, l'hai imparato nella vita per diverse esperienze, ti viene naturale. Questo è un aspetto, perché su quel fai come ti pare si può descrivere tanto di te.
Allora, il mio è così. Perché? Perché io faccio come mi pare e non pretendo che gli altri facciano come pare a me. È il rispetto, questo è il rispetto per le persone, rispetto per la natura, rispetto, si chiama rispetto. Io ti sto insegnando la mia strada, cioè io ti dico come mi piace e come viene bene, magari anche tecnicamente, ma tu fai come ti pare, ognuno deve mangiare quello che si prepara, perché il gusto di prepararlo è quello che tu ti immagini. Ti dai un'idea di come deve venire il piatto, il mio piatto sarà diverso dal tuo, perché tu devi mangiare un piatto che piace a me, magari a te soddisfa così cos'ha. Giustamente lo fai come ti pare, no? Tanto io lo so, ognuno lo farà come gli pare, io semplicemente vi autorizzo, va bene, vi do il nulla osta, voi potete continuare a far come vi pare, va bene, però vedete quello che ho fatto io, sapete qual è la strada per raggiungere quel risultato, e quello vi può servire da stimolo per capire magari perché a voi viene, se non vi viene così perché non siete capaci, vi serve, se vi viene diverso perché vi piace che sia diverso, sapete che se lo fate come me viene come il mio. È rispetto, si chiama rispetto. Bisogna dire che io sono cresciuta con questa forma, ma noi emiliani ce l'abbiamo forte questo il rispetto per le persone, il rispetto per il sistema, il rispetto è fondamentale,
per la parola data.
Assolutamente.
Mi insegnano degli emiliani.
Assolutamente. Senti, una parola è uno scritto, non c'è bisogno di...
La parola è uno scritto. Tu dicevi prima, si fa il corso amatoriale, dopodiché ci vogliono delle caratteristiche.
Certo.
Allora ti faccio una domanda più semplice, che è quella: quali sono delle caratteristiche oggettivamente tecniche? Però, visto che non stiamo parlando di un rubinetto, ma stiamo parlando di un altro prodotto, stiamo parlando di qualcosa che, ripeto, fa parte di una cultura, come dici tu, buttavo via la giapponese, il metro, perché devi misurare col cuore e non con il metro. Allora, io posso fare dopo il corso amatoriale quello professionale se ho delle caratteristiche tecniche che sono, due punti, e umane che sono.
Allora, tecniche nessuna. Più sei indietro, più sei avanti, perché probabilmente non avrai errori da correggere. Quindi della tecnica noi non ci preoccupiamo mai molto, anzi direi che quando uno arriva molto preparato bisogna prima fare, resettare tutto e dice aspetta, abbiamo scherzato, ripartiamo da zero. Quello che conta molto è la volontà e la capacità, c'è un talento, cioè ognuno a cantare impariamo tutti, ognuno ha la sua voce. Devi capire che tutti imparano, è un mestiere che tutti possono imparare, è che noi ci diamo 3 mesi di tempo. In 3 mesi di tempo io purtroppo faccio insegno a fare la sfoglia, non so, mica i miracoli non li so fare. In 3 mesi prendere qualcuno da zero. Ma da zero arrivare a un risultato ci sta, ma deve avere delle caratteristiche, cioè deve avere una certa manualità, deve conoscere, aver toccato l'argomento ancora, magari è un fornaio, magari è un pizzaiolo, magari è un cuoco, magari è una sdaura, magari è uno che a casa manipola. Cioè, bisogna capirsi. E poi la volontà, cioè il fatto di capirti, di ascoltarti e di capire quello che sto dicendo, che non è lo metti così e ci fai e a 10 centimetri fai il taglio. Ecco, questo è quello che non vorrei. Capire perché l'hai messo così e perché fai il taglio a 10 centimetri. Che poi se lo vuoi, non lo vuoi fare a 10 centimetri, lo fai a 12, fai come ti pare. L'importante è che tu abbia capito cosa stai facendo. La proporzione del ripieno, la sfoglia, i tempi da mantenere, perché quando diventi un professionista, adesso al di là di ogni battuta, questo è importante. Chi investe per avere il prodotto di uno sfoglino deve avere anche il ritorno, perché nessuno regala, certo, giustamente, certo. Sono imprenditori e questo è. Ci sono tante cose difficili da dire, però si capisce quando uno, poi ci sono i talenti che hanno delle gran mani e niente testa, e allora devi pensarci un po', perché dice sei sicuro, perché tu potresti, però sei sicuro di volerlo fare? Io ne ho uno che si è presentato dopo una settimana, non sapevamo dove fosse, non lo sapeva neanche lui, si era perso perché era andato a fare una festa o cosa. Ora, bravissimo, però come fai ad affrontare seriamente un percorso con qualcuno che non sia veramente intenzionato a fare la professione? Perché a fare l'amatore uno fa quello che vuole, ma quando sei e fai la professione, io poi devo garantire e certificarti. E quello che è importante non è tanto per me, che tanto io rimango quello che sono, non mi cambia niente, ma per quelli che vengono e frequentano la scuola, che escono col diploma, che escono con l'attestato e vanno a lavorare. Cioè avere il mio attestato dove dice che sei veramente capace, sei un professionista, garantisce che tu trovi da lavorare, e la tua serietà e il prodotto che tu vai a dare è la garanzia per i prossimi, che devono avere la stessa agevolazione, la stessa garanzia che hai avuto tu. Quindi rovinare il lavoro che è stato fatto da tanti, non solo da me, perché gli allievi che si sono presentati e hanno mantenuto fede a quello che erano le aspettative sono loro che hanno fatto la scuola, non io. E io devo sceglierli bene, perché non devo tutelare anche tutti quelli che hanno prodotto tanto per la scuola. Questo è chiaro.
Senti, anni e anni di televisione con Antonella Clerici, un percorso di tante soddisfazioni, hai parlato dei tuoi figli, hai due bei nipoti, hai un marito molto simpatico. Ma
anche quelli è un errore di gioventù, devo dire.
Gli anni in cui tu hai iniziato la tua professione, cioè per esempio tu so che hai lavorato anche nelle cucine, ti ricordi il tuo primo giorno di vero lavoro?
Certo, come non me lo ricordo, sono venuta a casa che piangevo dalla stanchezza. Allora devi sapere che la mia nonna faceva, una era sfoglina favolosa, l'altra era una cuoca di professione, e mi ha sempre detto che è con lei che io sono cresciuta, è stata con lei finché ho avuto 12 anni, che io sono una cuoca. Lei mi ha sempre detto devi fare la cuoca, te ti nacuga, non c'è niente da fare. Io ho sempre detto manco morta, perché si lavora di sera quando tutti vanno a tavola, si lavora di festa quando gli altri festeggiano, la famiglia non c'era mai, insomma via presto presto ci preparava, faceva. Io ho sempre detto manco morta. Poi cosa vuoi, ho avuto, cioè con mio marito abbiamo avuto Renzo, ho messo su famiglia, non avevo una lira perché allora neanche c'erano gli euro, dovevamo pagare le bollette e fare cose. Dice volevo fare Claudia Schiffer, poi ho scoperto che la gente ti paga per fare quel che sai fare. Allora ho detto, cioè mia nonna mi ha detto vabbè vai là, c'è un mio amico, era la mensa del Carlino, 800 operai. Ho detto guarda che io non faccio da mangiare, però io non tocco una padella. Dice vabbè almeno c'è da lavare i piatti, da fare, vabbè vado a lavare i piatti. 800 operai, carrelli, ogni carrello aveva non so quanti vassoi, ogni vassoio dovevi tirare via i bicchieri, le posate, pulire i piatti, mettere a lavare i piatti, lava sti piatti, mettili sui carrelli. Sono arrivata a casa ad uno stanco dopo una settimana, ho detto vabbè qualche secondo lo posso anche fare, qualche contorno, qualcosa farò. Da lì il passo è stato breve, perché dopo, dal momento che ho cominciato a far cucina, tanto vale, dopo di lì a poco ero al ristorante, ho fatto. Ma io non lo volevo fare questo mestiere.
Non lo volevi
assolutamente
fare.
Non lo volevo fare.
Ma quindi tu hai iniziato con una preparazione, se cioè figlia, cioè nipote di una sfoglina e di una cuoca, la scuola è stata domestica.
No, ma io come i miei nipoti, tu lo vedi, sono, cioè, è l'ordinario. I miei figli pulivano i carciofi intanto che io facevo il servizio, non è, e io ho fatto uguale, la mia nonna faceva la cuoca di professione, sono cresciuta con lei e andavo tante volte al ristorante.
È lì che tu hai imparato, e però hai detto
certo,
no.
Certo, io lo sapevo fare, sapevo anche esattamente cosa mi aspettava. Il servizio con il caldo, con la gente, e quando è festa che gli altri vanno a festeggiare, ci andiamo e no, c'è, dobbiamo andare a lavorare. Per questo avevo detto assolutamente no. Poi sai cosa vuoi, non mi pagavano quindi, per fare la modella, io invece per fare la cuoca sì, e lo ci sono andata. Come
e
devo
quindi
fare?
Tu hai iniziato in questa maniera, ma la scuola quando e come nasce?
La scuola, e guarda, le prime
l'idea
volte...
L'idea della scuola, cioè come perché tu
anche
lavori...
quella non è mica stata mia, sai. Io prendo tutto il merito, ma non ho fatto niente, assolutamente niente. La vita ci vuole fortuna, ci vuole
quello
fortuna.
È vero, ci vuole bravura e fortuna.
Allora, devi sapere che io ho incominciato, avevo il mio laboratorio dal ristorante, quando ho avuto il secondo figlio, la seconda figlia, ho scelto, non potevo più fare quella vita perché non ce la facevo.
Tu lavoravi, ma era
la
tuo ristorante?
No.
Lavoravi in un ristorante?
In un ristorante. Però ero già chef e responsabile di ristorante, non, è come se l'avessi, cioè se lo fai come va
è come
fatto,
se fosse
come se tu
tuo.
L'avessi, esattamente. E allora niente, ho scelto di mantenere nel mio ambiente, di mantenere il mio lavoro e dedicarmi a una parte che mi permettesse anche di vivere con la famiglia. E ho preso, mi sono fatta il mio primo laboratorio di cucina e pasta fresca. Perché sono rimasta nell'ambiente, ho potuto realizzarmi, mi divertivo lo stesso, mi piaceva e non avevo, inizialmente non avevo gli orari, non avevo il problema del ristorante. Poi si sa che il lavoro prende piede, il lavoro va avanti, dopo i catering, insomma tante cose è finito che alla fine l'ho fatto lo stesso, come una matta, va bene? E, niente, lì ho cominciato, c'erano degli organizzatori di congressi medici, pensa da come è partita lontana la cosa, e questo dice, questi devono stare qui 3 giorni, li abbiamo già fatto vedere le torri, li abbiamo fatto vedere il museo Morandi, li abbiamo già fatto vedere, cosa gli facciamo fare, possiamo venire a vedere come si fa la sfoglia, dice, con gli accompagnatori di questi medici. E ho cominciato così, ho detto perché no, potrebbe essere una cosa divertente, e così ho fatto, ho cominciato per scherzo. E dopo ho cominciato ad averne uno alla settimana, poi uno ogni 3 giorni, poi uno tutti i giorni. Ho detto, senti, io bisogna che decido, o continuo a fare laboratorio, o faccio la scuola, faccio qualcosa di questo genere. E lì non te lo dico, le battaglie all'inizio per aprire un'attività che ancora oggi è l'unica. Faccio categoria in Camera di Commercio.
Ma categoria
faccio
tu.
Categoria. È stata una battaglia, ma sai che poi siamo fatti così, io almeno sono fatta così, più la battaglia diventa vispa e più la cosa mi prende. E ho cominciato 35-36 anni fa, prima ancora che ci fosse Stefania, cioè era piccolissima lei, ho cominciato a fare queste cose qua. E la scuola invece, la prima sede definitiva fissa è stata nel 2000 a Quarto, e te pensa che presi a patto di gestire il ristorante come direttore di un albergo importante, grande, perché avevano degli spazi enormi, una cucina grande nel piano sotto che loro chiamavano la cucina ai saloni delle feste, in cambio, chiaramente pagata col contratto, cioè facevo, gestivo il ristorante, perché in cambio sotto ho potuto fare la prima sede della vecchia scuola.
E da lì è partito.
Dopo non potevo fare due, cioè come si dice, non si possono servire due padroni, e ho finito quel contratto, è stata una prova. Dopo siamo entrati in via Malvasia, dove tu mi hai conosciuto.
Dove io ti ho conosciuto, sì.